E grazie anche al nostro Pietro Piller-Gottler che ci manda sempre i saluti, e lo salutiamo a nostra volta, sempre volentieri, è un piacere sentirlo, ma noi, come vi dicevo, siamo pronti ad aggredire, perché è proprio il caso di dirlo, l'ultima trasmissione stagionale per questa naturalmente edizione delle gare con Luciano Zanier. Parliamo di sci alpino. Luciano, buongiorno, ben ritrovato innanzitutto.
Buongiorno Barbara, un buongiorno ai radioascoltatori e buona settimana.
E buona settimana. Allora Luciano, che dire, è lunga, però insomma siamo arrivati alla fine di questa stagione, un po' ci dispiace sempre, devo dire la verità, perché per noi era un piacere le gare nel fine settimana, ritrovarci il lunedì, raccontare tante cose, ma insomma anche oggi ne avremo parecchie e poi insomma daremo gli appuntamenti, vero Luciano, per questa stagione che bene o male è riuscita comunque a regalare emozioni.
Eh sì, è una stagione che è arrivata in fondo, che ha visto anche i mondiali di Cortina, e insomma è l'unica stagione nella storia ad essere stata pensata e organizzata in piena pandemia di Covid-19, quindi che dirti, non ci sono parole da aggiungere.
Infatti io direi che per il momento insomma ci fermiamo qui, cominciamo a raccontare invece quello che è successo. Noi ci siamo sentiti, anzi ti sei sentito con i cari colleghi di A Spasso con Natascia giovedì per raccontare l'ennesimo annullamento di una edizione di finali di Coppa che era iniziata in maniera abbastanza sfortunata per gli organizzatori, poi però venerdì è andata in onda la prima gara che, come dire Luciano, per diritto di cronaca nominiamo, ma poi insomma andiamo avanti.
Nulla di più, diciamo solo che ha vinto la Norvegia in finale con la Germania, terza l'Austria e quarta proprio la Norvegia, e l'Italia era stata subito esclusa dalla Germania, quindi una giornata così, come sempre in questa tra virgolette disciplina, l'Italia difficilmente tranne ore riesce ad avere soddisfazione.
Infatti. Allora io partirei da qui anche per un discorso un pochino più generale di questi finali, perché c'è stata tanta discussione sullo svolgimento di questo Team Parallel, perché è una gara che insomma diciamocelo non appassiona, non interessa più di tanto, e qualcuno aveva ipotizzato la possibilità di al limite recuperare qualcosa delle gare che non erano andate diciamo in scena nei giorni prima, però il regolamento su questo è chiaro. Io ti lascerei un pochino qui la palla, perché mi pare di aver capito che ci sono scuole di pensiero diverse su questa situazione.
Sì, sono scuole di pensiero diverse. Partiamo dal punto fisso che attualmente c'è un regolamento che dice che alle finali le gare in programma in quel giorno o si svolgono o vengono cancellate. Quindi quest'anno il meteo ha fatto la differenza, addirittura si è messo anche in discussione la località di dove fare queste finali, ma ricordiamo che in tutti i posti dove si scia il meteo fa delle biste, quest'anno l'ha fatto in modo particolare. Detto questo però, perché no ragionare e trovare un qualche altro modo per poter dare così completezza a una stagione, e magari come quest'anno c'erano in palio dei punti importanti ai fini della classifica generale di Coppa del Mondo, e non disputando le gare veloci di scesa Super G evidentemente possono aver influito, chi lo sa.
Chissà.
Però io dico solo che questo è il mio pensiero, nell'ambito di una settimana così da rivedere e dare l'opportunità in base al meteo eventualmente di poter recuperare qualche gara non svolta. Se poi come quest'anno non si era svolto la discesa, non si era svolto il Super G, quale gara vai a recuperare? E lì diventa anche difficile. Allo stesso modo comunque si poteva eventualmente decidere, sorteggiare per esempio, perché poi ci sono interessi vari, e sorteggiare e recuperare il Super G, recuperare la discesa, ma dare l'opportunità così usare meglio quello che è l'evolversi del meteo per poter portare a termine questa stagione. Così come dovranno rivedere e studiare, però sono cose che si affrontano durante il congresso della FIS, e sì, ci sono poi vari interessi delle federazioni nazionali così che rischiano sempre di compromettere decisioni importanti, però qualcosa bisogna fare perché così non va assolutamente bene.
Infatti, e a questo punto io, se mi permetti, visto che siamo un po' ancora nell'ambito generale, direi due parole anche sulle tracciature, perché anche qui c'è stato un po' di, come dire, un po' di confusione nelle gare degli ultimi giorni, anche alle finali di Coppa del Mondo. Critiche, poi sono arrivati degli aggiustamenti, se possiamo raccontare e chiudere anche con una riflessione proprio sulle tracciature delle gare, non di velocità, sì, ma di tutte le altre.
Il mio pensiero lo sai e lo sapete da sempre.
Anche i nostri ascoltatori.
Che bisogna arrivare che la federazione con dei suoi tecnici gestisca anche le tracciature di giganti e slalom. E questo è un punto fisso, per evitare che succeda quello che si è evidenziato proprio in quest'ultimo gigante maschile, dove tra la prima manche, che era una manche tra virgolette normale, e la seconda c'è stata la differenza 12-13 secondi, un po' una forzatura, un po' un'altra cosa, perché ormai con gli sci che usano gli uomini in gigante raggio 30 metri, ci deve essere una certa velocità per poterli sfruttare, perché sennò è inutile continuare nella ricerca e nello sviluppo dei materiali e poi tornare indietro nel tempo e vedere queste cose. Quindi c'è stata un po' una forzatura in un modo esagerato ad opera dell'allenatore di Christoffersen, perché evidentemente lui, questo grande atleta, quest'anno ha una stagione che non riesce più di tanto a ritrovarsi, e secondo lui l'eccessiva velocità dei tracciati di gigante l'hanno messo in crisi, ma ha recuperato 2-3 posizioni con quel tracciato abbastanza tortuoso da andare in salita e in uscita curva, però non è che abbia fatto la differenza, quindi bisogna che si mettano d'accordo e valutino, perché così sicuramente va a discapito dello spettacolo e dell'interesse, perché vedere sciare così era poco simpatico.
Esatto.
Ma detto questo, e per completare questo argomento, c'è da aggiungere che poi ieri si è svolto il gigante femminile e qui abbiamo visto da subito un'altra tracciatura abbastanza, direi, ancora tortuosa. E così non dimentichiamo le caratteristiche della pista Beltrametti di Lenzerheide: ha una partenza dopo due porte, un tratto al 60%, molto ripido, e quindi bisogna fare girare destra e sinistra molto, perché altrimenti con due porte sarebbero più di 100 km all'ora e diventerebbe tutto pericoloso. Però detto questo, quando la pista arriva verso, dopo questo tratto ripido, e tende a sfociare un po' verso pendenze con minor pendenze, bisognava dare più sfogo al tracciato, e quindi più velocità, più dinamicità e più spettacolo. Ieri la giustificazione ufficiale è stata questa, che il manto nevoso in quella traccia dove si era svolta la gara maschile aveva la miglior consistenza e quindi permetteva di svolgere una gara in sicurezza senza l'eccessivo deteriorarsi della pista. Anche per le donne è stata una gara massacrante, la prima particolarmente più tortuosa della seconda. Spettacolo direi, ragazze strenate al traguardo, perché ieri dopo ricordiamo le due manche del gigante femminile, siamo a quasi 2:20 di gare, quindi molto molto più lunghe del solito, e tante cose, ma bisognerà a definire un po', perché bisogna dare dei riferimenti agli allenatori che vanno a fare la programmazione per prepararsi per una stagione, e quindi sapere se c'è da girare, andare in su, o se c'è da girare in un modo normale e sciare più in velocità, e quindi far divertire di più gli spettatori, perché a mio avviso alla fine lo spettacolo è una delle componenti fondamentali, perché se la gente, e quest'anno in modo particolare, non guarda la televisione, sponsor e interesse va a calare, va a scemare, e quindi quando ne hai viste quattro scendere, stacchi e vai a vedere un'altra cosa.
Esatto, e qui concordo pienamente proprio anche nel cercare di aumentare un pochino il movimento sciistico a livello mediatico, nel senso che è importante cercare di rendere un po' queste gare sempre attrattive, sempre spettacolari, perché come dicevi tu, insomma, io mi sono chiesta ieri, ad esempio, in quanti eravamo davanti alla TV a guardare le gare di sci. Va bene che siamo a fine stagione, però dopo i mondiali, oltretutto, forse può darsi che cali anche un pochino, come dire, certo, l'attenzione, e quindi è un peccato per chi pratica questo sport, per gli appassionati e anche per chi organizza, perché sono comunque mai come quest'anno impegni veramente onerosi, quindi insomma speriamo che questo congresso porti a qualcosa. Tu so che ci terrai aggiornati, vero Luciano, anche su queste eventuali novità.
Speriamo di sì, però concludiamo questo con una nota bella, positiva.
Sì,
no?
Certo, sempre.
Io evidenzierei la tracciatura dell'allenatore Pfeiffer, austriaco, ieri della prima manche, no?
Sì.
Slalom maschile. Entrambe belle, spettacolari, ma la prima a mio avviso in modo particolare, no? Cambi di ritmo, c'era un po' da girare, poi un tratto dove prendevi velocità, quindi dove c'era l'opportunità per gli atleti, questi grandi atleti, questi grandi fenomeni, di far vedere tutto quanto sono capaci a fare con questi sci che sono minimo 165 centimetri in spazi ridottissimi, e fanno vedere queste loro, questa esibizione, però bisogna dargli l'opportunità, se no cala tutto.
Infatti, ecco, quello che mi piaceva sottolineare è questo, cioè è possibile creare una tracciatura interessante, divertente, anche complessa per gli stessi atleti. Diciamo, tutte le dissertazioni che abbiamo fatto prima sulle tracciature non vanno nella direzione di creare, vero Luciano, come dire, la pappa pronta all'atleta che deve scendere, cioè la garetta facile.
No,
assolutamente.
No, assolutamente, cioè... no, ma bisogna creare dei passaggi chiave,
esatto,
dove i più bravi possono fare la differenza. Ma aggiungiamo una nota del passato, no?
Sì.
Papà Kostelic, Ante Kostelic, in modo particolare ricordo lo slalom olimpico di Sochi, dove ne ha fatte di tutti i colori, che c'era da girare in su, in giù, di traverso. E sai, il regolamento cosa dice? Il dislivello è 200 metri, c'è una percentuale di porte entro la quale devi rimanere.
Esatto.
Poi ci sono delle distanze minime a seconda che una porta sia verticale, orizzontale o le figure. Poi in questo spazio dà troppo così possibilità all'inventiva di chi ha i pali e va a definire dove collocarli nel manto nevoso.
Infatti. Benissimo, insomma, abbiamo dato un preambolo che secondo noi era doveroso, importante per queste gare, ma anche in generale proprio per quello che è stato tutto il circuito, e a questo punto io direi che potremmo anche andare poi allo sciato, no? Come ci piace dire, partendo a questo punto in ordine cronologico proprio dallo slalom gigante maschile. Beh, insomma, è stata una giornata d'oro per qualcuno, vero Luciano?
Eh beh sì, una giornata, beh, se vuoi puoi metterci
io sorrido.
Un d'oro. Lo so che tu sei felice, lo so, tu sei non felice ma di più,
no,
però
sì, vabbè,
ricordiamoci che tanti, io penso la maggior parte anche degli sportivi non francesi, siano contenti che Alexis Peintureau porti a casa la Coppa del Mondo, che ritorna in Francia dopo 24 anni, pensa, dopo Luc Alphand.
Esatto.
Però è una giornata molto particolare perché questo signore ha il compleanno dei 30 anni.
Esatto.
Vince la Coppa Generale, che era da anni che rincorreva, e lui si è trovato sulla sua strada, il signor Hirscher, per fare solo un nome, e poi con la stessa gara, con questa vittoria, si porta a casa anche la Coppa di Gigante. Beh, una giornata
sì,
da evidenziare, che resterà nella storia dello sci, però non ha rubato assolutamente niente. Io aggiungo solo che è stato bravo, che si è ritrovato proprio nella giornata che contava di più, e questo
sì,
è sicuramente un segnale di un atleta completo, così fisicamente ma anche mentalmente, quindi diciamogli bravo non una ma tre volte.
Infatti.
Il podio di questo gigante, sui tracciati ne abbiamo già parlato, alla fine vince Alexis Peintureau davanti a Zubčić, ancora una grande gara, e Mathieu Farah, che si conferma in questo finale di stagione dopo i mondiali di Oran, ancora sul podio, e fa segnare il miglior tempo nella seconda manche. lo svizzero tanto aspettato ha sofferto, a mio avviso, mentalmente l'attesa e non poter fare le gare veloci, lo troviamo solo undicesimo, ma c'è ancora una nota importante per i colori azzurri ed è il quinto posto di Luca De Aliprandini. È sicuramente un piazzamento importantissimo in una gara molto molto selettiva, che gli permette di chiudere una stagione dopo l'argento ai mondiali di Cortina e guardare al futuro, pur non essendo giovanissimo, ancora bene. Quindi ottimo il quinto posto di Luca De Aliprandini. E pronto?
Sono qua Luciano. Sì, sì.
Scusami, dicevo, è ottimo anche il 14° posto di Giovanni Borsotti, che nella seconda manche fa segnare il miglior secondo tempo.
Esatto.
Quindi una giornata buona per i nostri colori, peccato aver solo due atleti in queste finali, anche in questa disciplina.
Sì.
Dicevamo che è stato bello ricordare la vittoria assoluta per Pinturo, perché è sicuramente una pagina di storia dello sci.
Infatti, allora io poi avevo anche seguito il suo profilo, seguo il suo profilo sui social, soprattutto su Twitter, dove lui quel giorno ha scritto "Day by day, fight for your dream and never stop believing", giorno dopo giorno credi, combatti per il tuo sogno e non smettere mai di crederci, come dicevi tu. Probabilmente si riferiva anche al fatto di aver avuto la capacità di ritrovarsi, perché ricordiamo, insomma, Cortina non era andata benissimo, ecco, e quindi...
Mamma mia, Cortina era in testa dopo la prima manche della sua gara, è uscito su ripido iniziale dopo poche porte, è praticamente un titolo, una medaglia, però
sì,
come
sì.
Sempre diciamo noi, le gare finiscono sulla linea del traguardo,
esatto,
dopo la seconda manche.
Infatti,
nel caso specifico del gigante.
Infatti. Benissimo, allora, chiudendo su questo atleta che poi a me piace, a parte per la completezza, ma perché lo trovo elegante, poi io non lo so, no, non arrivo ad essere a quei livelli, non so se ha una sciata, adesso si parla tanto di sciata vecchia, sciata nuova, so che quando lo vedo sciare mi piace e lì mi fermo, no, da brava turista dello sci, per cui insomma diciamo...
È anche un esteta del modo di muoversi con gli sci ai piedi, quindi
ecco.
Sicuramente non è così evidente o esagerato come altri atleti, come per esempio un Feller,
ecco,
però lui,
esatto,
è sempre molto bello da vedere e sicuramente può essere portato di esempio e da analizzare per le nuove generazioni.
Ecco, vedi. Benissimo, allora chiuso diciamo un po' l'argomento, poi noi, se sei d'accordo Luciano, ci riserviamo un po' il riassunto delle coppe alla fine di questa nostra chiacchierata. Io andrei per ordine cronologico, visto che erano le finali, rimarrei alla giornata di sabato e andrei a vedere cosa è successo invece con lo slalom femminile.
Eh beh sì, qui abbiamo assistito tra virgolette a un passaggio di consegne,
sì,
a mia mente. In questi ultimi anni, quando si parlava di Michaela Schifrin, l'americana, si aggiungeva sempre la regina, fantastica e così, senza nulla togliere alla regina, che a mio avviso quest'anno ha fatto non tanto, ma ha fatto tantissimo, perché viene da una preparazione e da una situazione, quindi brava, però va riconosciuto all'austriaca Linsberger. E una stagione trionfale, direi.
Sì.
Non dimentichiamo le tre medaglie ai mondiali. Chiude questo slalom con i migliori tempi in entrambe le manche.
Esatto.
Io dico vince di prepotenza, perché su pista liscia o rovinata, questa giovane signorina, 23 anni, trova la giusta soluzione di far correre i suoi sci. Quindi
sì.
Grande, grande gara, una stagione fantastica. Il podio alla fine di questo ultimo slalom della stagione è così composto: vince Linsberger, Austria, davanti a Michaela Schifrin in America, però pensa, 1 secondo e 24 di
sì,
ritardo.
Sì, sì, veramente.
La terza, Michelle Giesin,
quasi...
è a 1,95.
Il vuoto praticamente.
Ecco, sesta una Petra Vlova, che ormai così aveva, come si dice, messo via e la sua coppa
sì,
l'aveva portata, era già spedita in Slovacchia.
Esatto.
Ancora da segnalare un ottimo ottavo posto con il secondo tempo di seconda manche, ancora per la slovena Slokar, che già avevamo conosciuto in modo particolare ai mondiali di Cortina.
Infatti.
17ª Federica Brignone, con un ritardo importante, però ha voluto partecipare. e 19ª Sophie Mathieu, la campionessa mondiale junior, una gara un po' così, ha pagato anche lei lo scotto perché l'avevo vista sciare molto meglio e più determinata nella sua partecipazione al team event.
Infatti.
Qui evidentemente la vera gara di Coppa del Mondo, la prima, l'ha pagata anche lei.
E
una giornata un pochino sottotono per Marta Bassino, che esce subito in prima manche, mentre inforca la penultima porta Irene Curtoni. E qui, se sei d'accordo,
sì,
potremmo,
certo,
aggiungere qualcosa, perché
certo,
questa atleta con questa gara saluta dopo 13 stagioni di Coppa del Mondo, 194 pettorali nel massimo circuito e numerosi problemi fisici che l'hanno condizionata. Ha indossato ben 10 pettorali ai mondiali, da Val d'Isère 2009 a Cortina 2021. La soddisfazione di qualche podio in slalom se l'è preso nel 2008 a Lienz e anche a Ochterschwank, terza nel 2012, e poi podio nel 2017 nello slalom a parallele. Ha fatto parte del quartetto che a Ore hanno portato la medaglia di bronzo nel team event. Un'atleta che per lo slalom ha fatto da mamma e da chioccia alle giovani generazioni, per anni ha retto questa disciplina da sola, quindi gli va riconosciuto così questo grande impegno che ci ha sempre messo, e dobbiamo solo che dirle grazie e augurarle tante soddisfazioni nel proseguo della sua vita che va a cominciare.
Infatti diciamo che qualche avvisaglia, beh, c'era forse, mi direi tu, da tempo, ma insomma a Cortina c'era stato questo piccolo anche sfogo dove insomma si era un po' capito, diciamo che non sarebbe mancato molto, no, a questo passaggio.
No, non sarebbe mancato molto, perché quando ti devi impegnare così tanto, e per lei l'obiettivo era avvicinarsi, non dico al podio, ma alle prime cinque,
sì.
E invece ha sempre navigato dal decimo, dodicesimo, quando le cose andavano bene, quindi indubbiamente trovare motivazioni per continuare a lavorare non è così semplice.
Infatti, quindi salutiamo anche Irene Curtoni, non è stato l'ultimo, l'unico addio, vero, ma non so se vogliamo parlarne dopo, al termine delle nostre gare, o sì, quando arriviamo adesso proprio con la gara degli uomini di domenica, io direi di ripartire da qua, slalom maschile, che cosa è successo? Beh, anche qui c'è molto da dire, abbiamo anticipato qualcosa qualche istante fa sulle tracciature, ma raccontiamo un po' di più la gara.
Sì, raccontiamo la gara vedendo subito il podio. Rivince Feller, Manuel Feller per l'Austria, davanti a Noels Francia e Alexis Pinturo, che si toglie la soddisfazione di chiudere la stagione con un terzo posto in slalom. È la seconda vittoria per l'austriaco Manuel Feller in carriera, una gara di regolarità. Che dirti, l'Italia ancora un po' di amaro ci rimane, no? È la terza volta in stagione che Alex Finazzer finisce quarto. E ancora una bella gara, a tratti ci sono un po' di cosette da mettere, però importante è sicuramente il futuro dello slalom in Italia, ma anche nel mondo, perché ha dimostrato a tratti di essere competitivo con i più grandi di questa disciplina. E Schwarz, che è l'atleta austriaco che ha vinto quest'anno la Coppa di specialità, era in testa dopo la prima manche, ma un errore nella seconda e lo fa finire al sesto posto. Per l'Italia, oltre a Finazzer, avevamo in gara Manfred Moeg, che purtroppo esce nella prima manche dopo aver superato il primo intermedio, e stava sciando molto bene perché era a 18 centesimi dai migliori, quindi ancora il nostro intramontabile Manfred, un'altra dimostrazione che c'è. E lo slalom italiano, io dico purtroppo, il passami il termine, ha ancora bisogno di lui.
Eh sì, senza dubbio, e poi anche qui, se vogliamo entrare, vero Luciano, in un contesto non solo, diciamo, agonistico, sono le persone che ci piacciono, e lui sicuramente è in cima alla lista.
Lui è in cima alla lista, l'ha dimostrato in tantissime situazioni, quando ha vinto la Coppa del Mondo di specialità, ma anche nei momenti che le cose non giravano, sempre entro gli spazi giusti, mai dichiarazioni fuori dalle linee, quindi
esatto.
un bel esempio sugli sci e anche fuori dagli sci, quindi ancora bravo Manfred, io sono tra quelli che spera che vada avanti e vada a cercare la prossima Olimpiade. Non dobbiamo dimenticarci però i suoi anni e quindi a livello fisico bisogna anche capire determinati passaggi, non può essere in tutte le gare al massimo,
infatti,
questo è il mio pensiero.
Infatti, poi insomma, se non sbaglio, ha combattuto anche lui spesso con, mi pare, il mal di schiena, comunque insomma, diciamo problemi fisici, non se li è fatti mancare, ecco, negli ultimi anni.
No, beh, ma ultimo anche un ginocchio,
esatto,
che è venuto un crociato,
esatto.
E quindi sappiamo che con il passare degli anni tutto si complica, tutto diventa più difficile.
Infatti, senti, prima di passare all'ultima gara, qui veramente chiudiamo poi il circuito per quest'anno, vogliamo parlare di Grange o ce lo teniamo proprio come chiusura?
È giusto, stiamo completando la chiacchierata sullo slalom e come si fa a parlare di slalom senza parlare di Grange. Qui c'è un altro saluto, ma mi è piaciuto tantissimo ieri perché ha fatto la prima manche, adesso non ricordo come era andata, ma comunque era ancora in gara, si è presentato al cancelletto della seconda e ha così gli hanno attribuito l'applauso tutti in partenza, diciamo avversari, compagni di squadra, addetti ai lavori, quindi il riconoscimento, e qui stiamo parlando di un altro grande uomo prima che un grande atleta. E non dimentichiamo poi la sua discesa lungo il percorso, ha salutato addetti ai lavori, allenatori del suo staff, delle altre squadre, ma naturalmente giungendo al traguardo dove c'era il resto della compagnia della sua squadra con lo champagne, l'hanno innaffiato, un bel momento, ma ricordiamo che questo signore è stato anche campione del mondo a Garmisch-Partenkirchen nel 2011 e in America a Vail Beaver Creek nel 2015 e ha vinto anche una Coppa di Slalom, quindi un grande della disciplina, un altro bel esempio da mettere, come dicevo prima, da analizzare e far vedere ai giovani come si deve interpretare questa disciplina, lo slalom.
Bravissimo, bravissimo. L'addio alle gare di Jean-Baptiste Grange è un'emozione unica, ha titolato qualche giornale, noi siamo perfettamente d'accordo. Poi insomma c'è sempre un pochino di rammarico quando questi atleti decidono, però la vita, come dicevi tu, adesso per loro comincia sotto altri sicuramente aspetti. Bene, e quindi
sì, però io mi permetterei di aggiungere solo due parole.
Certo,
Barbara.
Certo.
Questi personaggi che riescono sempre a stare nelle righe,
sì,
pur essendo bravi, vincono, non vincono, sanno perdere e potrebbero, così, ce n'è tanti che dovrebbero imparare.
Esatto, sì, abbiamo visto, ma anche i giovani possiamo lasciargli un pochino, un attimo di così irruenza nelle prime fasi, ma poi bisogna sempre cercare, questo in tutti gli sport, vero Luciano, di trovare,
sì,
appunto, come dici tu, il binario giusto. Esatto, infatti.
Fondamentale, perché altrimenti rischi di prendere tante musate, passano
sì,
il termine musate, anche nella vita.
Esatto, appunto stavo dicendo, perché poi lo sport alla fine è una scuola anche da quel punto di vista. Benissimo, allora arriviamo al gigante femminile e anche qui insomma c'è qualcosa da raccontare e anche qui dobbiamo insomma, si parla tanto di Italia, ecco, io direi che a questo punto...
Beh, è giusto, l'Italia è stata la protagonista in questa disciplina, ha vinto la Coppa di specialità, non dimentichiamolo, con la grande Marta Bassino, che ieri ha chiuso le sue fatiche al settimo posto, era seconda dopo la prima manche a 10 centesimi dalla Schifrin e poi ha perso 5 posizioni, ma gli concediamo veramente tutto, gli diciamo solo brava e grazie per la stagione che ci ha fatto vivere.
Infatti.
Andiamo a vedere il podio e qui c'è il ritorno a vincere della giovane neozelandese Alice Robinson, che è la terza vittoria in carriera,
esatto.
Ha fatto una secondo me mostruosa su quella situazione, mi ha impressionato sul ripido iniziale, ha fatto così, lei ha fatto le curve in mezzo spazio rispetto alle altre, quindi gara fantastica. Seconda la Schifrin, dopo che aveva chiuso in testa, ricordiamo, a 28 centesimi, ancora una seconda manche, così come tante altre volte quest'anno, evidentemente la sua preparazione per la stagione un po' raffazzonata, mi riferisco alla preparazione atletica, fisica, gli manca qualcosa. Comunque ancora sul podio. Terza la giovane slovena Beta Rovat, che anche lei a fine prima manche era seconda a 10 centesima, esatto. E quarta troviamo una grande Federica Brignone, autrice di una grande seconda manche con il secondo tempo fatto segnare su un tracciato difficile, e anche per lei una stagione impegnativa per tanti aspetti, no, non mi permetto di andare a fare analisi particolari, ma le sue dichiarazioni dopo la gara hanno identificato e evidenziato quello che è stato la sua stagione, le sue aspettative, e forse qualcosa è mancato, però noi dobbiamo dire grazie a Federica Brignone. E ancora più indietro troviamo tredicesima Elena Curtoni, ottima stagione in gigante, un po' una sorpresa perché ricordiamo lei veniva dalle discipline veloci, piano piano ha trovato spazio anche in questa disciplina, quindi brava, pur non giovanissima, ma sicuramente importante in quelli che sono gli equilibri della squadra italiana. Non possiamo non dedicare due parole a come è andata la gara di Lara Gut-Berhani, che decide subito dopo la partenza, la terza porta per la precisione, proprio in prossimità di scollinare su questo dosso, di abbandonare il tracciato e dire così, non mi sento, mi metto da parte. Sono sorti tanti dubbi, polemiche, chi ha accennato a possibili polemiche con gli organizzatori, con la FIS. Dalle dichiarazioni ufficiali non si è sentita, probabilmente svuotata anche lei da tutte le sue energie, quindi non si è sentita di scendere e magari andare a rischiare qualcosa. Quindi se tutto è vero e così, chapeau, e digli qualche volta qualcuno dovrebbe imparare anche in questo, magari non andando neanche al cancelletto.
Esatto, infatti ecco, quindi le interpretazioni si sono, come dici tu, abbastanza sovrapposte, ma poi alla fine direi che è tutto un po' rientrato in questa, in questo approccio alla gara che si è concluso,
sì,
così
in un approccio che umanamente è comprensibile,
ci sta,
perché
esatto.
Ho letto anche una dichiarazione del suo direttore della squadra svizzera dove dice che Lara ha aspettato per tanti giorni e si è mantenuta carica per potersi giocare le sue carte, che non dimentichiamo che c'era la Coppa del Mondo ancora da assegnare,
esatto.
E quindi non la discesa, non il Super G, poi aspetti ancora, arrivi al giorno del gigante, che è l'ultima giornata di gare, se sei veramente vuota, forse ha fatto bene a prendere questa decisione.
Infatti, benissimo, insomma, poi a quel punto lei aveva comunque una coppa di specialità già conquistata, per cui
non dimentichiamo i mondiali di Cortina,
appunto.
Non sono noccioline, una stagione da incorniciare.
Infatti, le motivazioni non sono infinite. Allora, questo per quanto riguarda le gare, le ultime, quindi noi adesso andiamo a chiudere proprio con le coppe, e abbiamo un po' tutto il cartellone di chiusura, qualcosa abbiamo già accennato ma le rivediamo un po' velocemente, disciplina per disciplina dalla generale in poi, e poi abbiamo due tre, vero Luciano, appunti di chiusura prima di lasciare ai nostri ascoltatori l'appuntamento per la prossima stagione. Allora io direi di iniziare, cosa dici, con gli uomini, coppa generale e via via specialità?
Sì, io mi permetto di dare anche queste notizie questa mattina proprio in chiusura, siamo alla fine della stagione e chi ha vinto la Coppa per Nazioni,
sì,
totale maschile e femminile assieme, la Svizzera davanti all'Austria, terza l'Italia. E se vuoi possiamo anche segnalare la Coppa per i fornitori, quindi le fabbriche di sci,
sì,
vince
sì,
la Etz su Rossignol e
Atomic.
E poi andiamo alle classifiche. E la generale, il tuo beniamino Alexis
sì,
Venturo con 1260 punti davanti a Odermatt e Schwarz, la classifica dello slalom Schwarz Noel Denoiser, quella di gigante ancora Venturo davanti a Odermatt e Zupcic, il super gigante, la conferma di Krickmeier Austria davanti a Odermatt Svizzera e Matthias Mayer Austria. La coppa di discesa vede lo svizzero Foyz davanti a Matthias Mayer e terzo Dominic Paris, che per me è un grande
sì,
risultato,
sì,
per
sì,
il nostro grande Dominic.
Sì.
Questo signore da solo ha tenuto così sulle spalle,
bravo,
per quasi tutto l'inverno lo sci maschile. E poi andiamo ancora. Coppa per Nazioni. al maschile Svizzera, Austria, Francia, e andiamo a vedere adesso i parziali e le classifiche delle gare femminili.
Esatto.
Chiude con la vittoria della slovacca Petra Vlova davanti a Lara Gut-Berami e Michelle Gisin, la Coppa di Slalom Linsberger Schifrin Vlova, la Coppa di Gigante Marta Bassino, grazie Marta,
sì,
davanti a Schifrin, che con gli ultimi risultati riesce a salire seconda, e terza Tessa Vuorlet per la Francia. Il super gigante ancora Lara Gut-Berami davanti a Federica Brignone, e anche qui brava Federica.
Esatto.
Terza Corinne Sutter. La classifica di discesa vede Sofia Goggia davanti a Corinne Sutter e Lara Gut-Berami, e nella Coppa per Nazioni al femminile ancora Svizzera davanti ad Austria e terza Italia.
Esatto, e io, se mi permetti, a questo punto, visto che parliamo di premi, di grandi risultati e di ringraziamenti da fare, vorrei anche segnalare quello che, come dire, è il premio che ha ricevuto per la stagione naturalmente precedente, doveva essere dato a Sölde, ma gli è stato dato adesso a Federica Brignone, giusto Luciano?
Eh sì, è un riconoscimento molto molto importante, lo Skier d'Or 2020, hai detto bene, quando doveva essere consegnato. Ricordiamo che è il premio che viene vinto dai voti dell'Associazione dei giornalisti mondiali dello sci, quindi un'assegnazione importante, è intitolato alla memoria di Serge Lange, che è l'inventore della Coppa del Mondo, e adesso è presentato dal suo figlio Patrick. E l'ultimo a vincere questo titolo è stato Alberto Tomba, 25 anni fa.
Ecco, e quindi insomma, io non lo so, forse in termini calcistici potrebbe essere una sorta di pallone d'oro, insomma, lo sci d'oro, ecco.
Sì, sì, ci sta, viene
ci sta.
Premiato
esatto.
L'atleta al maschile o al femminile che nella stagione ha fatto così, si è messa particolarmente in mostra.
Certo.
E ricordiamo che Federica Brignone è arrivata a questo con 16 vittorie e 44 podi. Ricordiamo che tra i nomi del passato a cui è stato assegnato questo premio, questo riconoscimento, iniziamo un po' indietro nel tempo, nel 2010 da Carlo Janka, poi Ivica Kostelic, nel 2012 Hirscher, nel 2013 Tina Maze, poi nel 2014 Fenninger. Nel 2015 è stato assegnato al maschile e al femminile Hirscher Fenninger, 2016 ancora Hirscher, 17 Schifrin, 18 Hirschin, e nel 2019 Schifrin, tanto
ecco,
per ricordare
tanto,
quali sono i nomi di questo riconoscimento importantissimo.
L'Olimpo, direi, a questo punto è vero e proprio. Chissà quest'anno a chi andrà, ma questo lo non so, quando viene definito lo sapremo, vero Luciano?
Sì, ci faranno sapere prima di Sölden qual è l'esito di questa votazione.
Infatti. Bene, allora io direi che ci potremmo salutare. Beh, io volevo solo segnalare che nonostante l'infortunio, sfortunata, Lara Della Mea comunque mantiene, conquista il suo posto tra i titolari, giusto, delle nazionali del prossimo anno, se ho capito bene, quindi insomma, visto che giochiamo in casa, le facciamo i complimenti. Non so come sta andando il recupero, spero bene, insomma, a questo punto.
Sì, speriamo bene. Ricordiamo che questo è il risultato delle gare e dei punti acquisiti nella gara di Coppa Europa di quest'anno.
Esatto.
Alla fine la classifica vede la slovena Slokar con 465 punti, Lara Della Mea 341, e quindi questo gli permette l'anno prossimo, speriamo recuperi in fretta e bene del problema al suo ginocchio, e quindi potremmo rivederla ancora nelle gare di Coppa del Mondo con il suo posto fisso.
Infatti. Luciano, allora, mi dispiace moltissimo non poter dare l'appuntamento a lunedì prossimo, però potremmo darlo forse all'inizio della stagione 2021-2022. Ah, non so, ci sono già le date?
ci sono già le date. Ricordiamo, la Coppa del Mondo inizierà, come sempre, a Sölden, nell'opening, 23 e 24 ottobre. Ma poi una stagione che vedrà anche i Giochi Olimpici di Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022.
Esatto.
E poi le finali di Coppa in Francia, divise tra Méribel e Courchevel, dove ci saranno i mondiali l'anno successivo, e questo dal 16 al 20 marzo.
Infatti, e speriamo vivamente che siano edizioni che possano ricontare, diciamo, sulla normalità, perché io vorrei chiudere con questa immagine ieri di Marta Bassino con la coppa di cristallo che si guardava intorno, come dire, non lo so, stava festeggiando, se l'è festeggiata, ma senza pubblico, vero Luciano? È stato proprio così, un quadro che rimarrà scolpito per questa edizione delle gare, non solo per lo sci, ma per tutte le cose del mondo.
Cioè, assolutamente sì, tante di quei momenti vissuti in questa stagione, però come abbiamo detto all'inizio, va dato un bravo alla Federazione Internazionale che è riuscita a creare queste bolle, questo sistema di controlli, e ricordiamo anche a Lenzerheide ci sono stati dei casi, perché la Holdener e la Maillard sono state trovate positive, quindi sono state messe da parte in castigo, dico io, però infatti sono riusciti a portare a termine questa stagione tra tante difficoltà. Speriamo veramente di tornare un po' alla normalità, che c'è bisogno per tutti nella vita e nello sport.
Infatti. Luciano Zannier, io come sempre ti ringrazio a nome dei nostri ascoltatori. Abbiamo raccontato lo sci, è stata una trasmissione amata, ascoltata, riascoltata anche nei nostri podcast. Abbiamo tenuto vivo come sempre l'interesse su questo sport meraviglioso, siamo stati presentissimi anche per i mondiali di Cortina. Grazie veramente di questa collaborazione che per noi è preziosissima, per noi e anche per tutti i nostri ascoltatori naturalmente appassionati di sci.
Barbara, che dirti, grazie, è stato un piacere parlare di sci, è sempre una cosa che fa parte del mio DNA, quindi un piacere, un onore, spero che così abbiamo avvicinato ad ascoltarci qualche che è appassionato di sci, perché quest'anno non si è sciato, quindi le solite frasi bisogna lasciarle da parte, che in qualche modo di essere riusciti a mantenere la passione per lo sci e per tante belle sciate in futuro.
Infatti, grazie Luciano Zannier, alla prossima stagione e viva lo sci.
Grazie Barbara e viva lo sci, grazie di cuore, un abbraccio.
Club 103 Dolomiti, Dolomiti Style Radio.